mondo santo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fatasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le disse. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non la sarà tolta. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Davanti a Dio, ma non sempre ci prostriamo con la faccia fino a terra perché non sempre lo riconosciamo, semplicemente perché Dio non è nei nostri cuori e quando ce lo troviamo davanti non siamo in grado di riconoscerlo. Cosa vuol dire trovarsi davanti al Signore? Trovarsi davanti al Signore significa, se avete i cellulari accesi spegneteli, non basta mettere il... Quando entrate in chiesa il cellulare lo dovete dimenticare, dovete spegnerlo. Cosa vuol dire trovarsi davanti al Signore? Trovarsi davanti al Signore significa non solo fare l'esperienza di Abramo, trovarsi le tre persone della Trinità davanti, ma trovarsi davanti quella che è la sua volontà ed essere in grado di riconoscere, perché Dio si rivela a noi rivelandoci la sua volontà. Ma affinché noi possiamo comprendere qual è la volontà di Dio e quella volontà che Dio ci rivela, dobbiamo avere un cuore puro, come abbiamo pregato nel Salmo: i puri di cuore abiteranno nella casa del Signore. E allora appunto Dio porta benedizione nella nostra vita nel momento in cui noi siamo capaci di accoglierlo nella nostra casa. In questo caso non è la tenda intesa come struttura. Abramo lo ha accolto poi anche fisicamente il Signore nella sua casa. Viene anche narrato nel libro della Genesi come Dio, come la moglie di Abramo immediatamente si mette a fare un pranzo succulento, ricco, abbondante. E poi in fondo non si trattava che, sì, erano tre persone, la Trinità, ma poi Abramo e sua moglie, quindi doveva essere un pasto per cinque persone. Ma se andiamo a guardare le proporzioni di quello che la moglie di Abramo, Sara, ha preparato, sono per molte più persone, non sicuramente per cinque persone. Perché? Perché a Dio bisogna dare tutto. Questo significa questo abbondante pasto preparato. Tutto quello che aveva Abramo nella sua casa lo ha dato al Signore. Questo passo della scrittura ci invita proprio a dare tutto quello che abbiamo al Signore, senza riserve. Perché tutto quello che daremo al Signore della nostra vita non sarà perduto, ma tutto quello che non daremo al Signore della nostra vita è già perduto in partenza. E dicevo appunto che il fatto che si trattasse di Dio è chiaro, che queste tre persone fossero tre, come noi nella nostra fede professiamo, Dio trino ed uno, tre persone uguali ma distinte, ma di stessa natura e di stessa sostanza, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E il Signore gli dice poi, dov'è Sara tua moglie? Sapete che non poteva avere figli. Dov'è Sara tua moglie? Rispose, e là nella tenda. Il Signore riprese, tornerò da te fra un anno. A questa data, cioè nello stesso giorno in cui si era presentato. E allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Ecco, questo passo della Genesi ci insegna anche ad aspettare i tempi di Dio. Dio era lì, poteva subito compiere questo miracolo. Ma noi dobbiamo imparare, appunto, siccome Dio ci mette davanti la sua volontà, a riconoscerla, a comprendere, a farci capire Dio dove vuole farci arrivare o dove vuole arrivare con noi. Dio poteva farlo subito, era là. E poi notiamo una cosa. Il Signore che chiede proprio dov'è tua moglie, figuriamoci se il Signore non lo sapeva. Questo vuol dire che Dio ha bisogno di noi. Questo vuol dire che Dio si fida di noi. E dobbiamo permettere al Signore di avere fiducia di noi, perché il Signore non fa niente da solo, ha bisogno della nostra piena collaborazione. Anche quando noi facciamo un atto di abbandono, diciamo sì Signore va bene, voglio fare la tua volontà, ma dirlo con la voce è facile, ma poi con il nostro atteggiamento, con il nostro comportamento subito si vede, soprattutto chi purtroppo deve, è stato chiamato a fare da guida spirituale nel cammino, a essere pastore, come un vescovo, come un sacerdote, si accorge immediatamente qual è la situazione, qual è la condizione in cui spesso le persone si pongono. Delle volte si trova proprio di fronte a delle persone che hanno un muro davanti, dove è tutta solo apparenza. Perché ognuno vuole fare come vuole. Invece la strada del Signore o si fa o non si fa, non si può fare come vuole lui. La strada del Signore la dobbiamo fare come vuole lui, come ci chiede lui di percorrere. Non possiamo andare a sinistra se il Signore ci dice di andare a destra, ma non possiamo andare a destra se il Signore ci dice di andare a sinistra, perché non conta quello che secondo noi è giusto, conta fare la sua volontà. Che vero, noi possiamo fare quello che vogliamo, ma alla fine quello che vogliamo ha delle conseguenze. Se abbiamo fatto la volontà di Dio, riceveremo le benedizioni come le ha ricevute Abramo e come le ha ricevute sua moglie Sara. Altrimenti queste benedizioni non possiamo pretendere di ricevere se non facciamo la sua volontà. E noi spesso siamo sordi e ciechi, anzi addirittura peggio, perché finché si è sordi e finché si è ciechi non dico che vada bene, ma addirittura delle volte mettiamo davanti il nostro io, la nostra presunzione, la nostra arroganza, la nostra prepotenza, nonostante sappiamo che una cosa non sia giusta, nonostante sappiamo che una cosa non sia corretta, preferiamo fare quello che vogliamo. E dopo, quando le cose vanno male, la colpa di chi è? Ovviamente del Signore. È del Signore. Basta anche molto poco, anche meno di quello che noi ci immaginiamo, per essere fuorviati. Perché quando pensiamo di non fare niente di male, ecco, non c'è niente di male quando quel niente di male è davvero niente di male, perché secondo Dio è niente di male. Ma quando è secondo noi che quella cosa non è niente di male, non è detto che sia veramente niente di male. Non deve esserlo per il Signore, non per noi. E questo è il ragionamento che noi, se vogliamo essere cristiani veri e camminare sulla strada del Signore, dobbiamo fare. Conta tutto in quello che facciamo, anche nel nostro cammino, nel santuario, nella comunità. È importante la nostra presenza, è importante il nostro sostegno. Perché dire faccio quello che posso tante volte è un nascondere faccio quello che voglio, che è diverso. Faccio quello che mi fa comodo, che è diverso. Perché siamo ancora rinchiusi nei nostri egoismi, siamo ancora rinchiusi nella nostra superficialità, ma fino a quando sarà così Dio non potrà realizzare pienamente la sua opera nella nostra vita. Più diamo al Signore, più riceviamo da Lui. Quando noi ci fermiamo, il Signore si ferma. Quando noi camminiamo, il Signore cammina con noi. Allora essere puri di cuore, che cosa vuol dire? Avere un cuore svolto, libero dal nostro io, libero dalla nostra superiorità, dal nostro senso di superiorità, liberi dalla nostra presunzione, perché Dio in un cuore così non potrà porre mai la sua dimora. Avere un cuore puro significa avere un cuore predisposto nell'abbandono totale a fare la volontà di Dio. E solo costoro che hanno un cuore così potranno abitare degnamente nella casa del Signore, perché poi formalmente tutti possono entrare in una chiesa. Ma quell'abitare nella casa del Signore non significa andare a messa la domenica e partecipare alla messa. Spesse volte passivamente, freddamente. Non è quello che il Signore ci chiede. Il Signore ci chiede di abitare la sua presenza. La sua casa non è nient'altro che una dimora spirituale, dove lui si incontra con i suoi figli. Per questa crescita, per questa nostra crescita spirituale, il Signore ha istituito la Chiesa, con i pastori, che sono i vescovi, i sacerdoti, che spesso sono i primi a non essere questi puri di cuore degni di abitare nella casa del Signore. E quindi percosso il pastore ha disperso il gregge, dice la Scrittura. Quindi questo cammino spirituale riguarda principalmente chi è chiamato alla predicazione del Vangelo, principalmente chi è chiamato alla guida delle anime. Come puoi guidare le anime se non ti sei lasciato guidare dal Signore, se non ti sei lasciato porre dal Signore alla sua presenza, se non è Lui che ti guida, che ti ispira, come fai a guidare gli altri? E allora il pastore che deve guidare il gregge deve stare sempre attento. E dall'altra parte ci deve essere una predisposizione ad ascoltare, a comprendere. Questa è la vita nuova. Questo è il cammino di vita nuova nello Spirito, perché l'uomo che non accetta la correzione, l'uomo che non accetta di essere guidato, la persona testarda non potrà mai essere un uomo e una donna di Dio, mai, è impossibile. Sono inconciliabili questi aspetti con l'essere un uomo e una donna di Dio. È inutile portare le fotografie, è inutile portare a benedire le cose. La benedizione del Signore prima di tutto dobbiamo riceverla noi, perché sia presente anche nelle cose che noi vogliamo che siano benedette. se non siamo benedetti noi non sarà benedetto, non sarà benedetta nessun'altra cosa. Anche l'acqua, se è realmente benedetta, per molti è solo acqua fresca, perché la vera fede che dà il valore alle cose di Dio. Quindi dobbiamo essere molto attenti, scrupolosi, seri nelle cose di Dio, con le cose di Dio non si scherza, con Dio non si scherza, con Dio ci vuole serietà. Questa serietà poi certo che ci porterà ad avere veramente la gioia nella nostra vita, l'amore nella nostra vita, la pienezza nella nostra vita, la serenità nella nostra vita. Se no a volte che la cerchiamo a destra e a manca, non la troveremo mai, perché l'autore di tutte quelle cose di cui abbiamo bisogno è il Signore, solo il Signore, non c'è nessun altro. Non contiamo neanche sulle nostre forze, perché come dice la scrittura, se il Signore non costruisce la città, è in vano fatica il costruttore. La nostra vita è nelle mani di Dio, è Lui che guida la nostra vita, è Lui che ci dà la forza per superare le prove, è Lui che ci libera da ciò che ci opprime. Non ce ne possiamo liberare da soli. Deve esserci una totale fiducia, un totale abbandono nel Signore. È un desiderio autentico, e sottolineo autentico, di compiere la sua volontà e di camminare con rettitudine sulla sua strada, senza guardare a destra e a sinistra, senza pensare cosa dice uno, cosa dice l'altro, cosa pensa uno, cosa pensa l'altro. Quando qualche cosa c'è di ostacolo sulla via del Signore, è meglio perderlo, qualunque cosa sia, perché noi siamo qui per camminare sulla via della salvezza. Perché persa questa opportunità non ce ne sarà altro. E non ci salverà chi ci svia, chi ci impedisce di camminare sulla via del Signore, perché chi ama suo padre e sua madre più del Signore non è degno del Signore. Questo lo dice Gesù in persona. Non lo troviamo neanche nell'Antico Testamento, detto da Dio a qualche profeta. Lo troviamo direttamente nel Vangelo. Chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Questo è Gesù, non ce n'è un altro, non c'è Gesù che piace a noi, quel Gesù che quando viene detto ma così non va bene, ah, ma questo non è il mio Gesù perché il mio Gesù è buono. No, quel Gesù tuo è il Gesù che ti sei costruito tu, non è il Gesù del Vangelo. Perché il Gesù del Vangelo è chiaro, è schietto, è misericordioso con chi trova misericordia, non è un buonista il Signore, non confondiamo la misericordia del Signore col buonismo nostro. Sono due cose diverse. Anche adesso nella Chiesa è andata un po' questa moda del buonismo. Ma quel buonismo porterà molti all'inferno, porterà molti alla perdizione. Ma noi dobbiamo vivere da salvati. Non puoi essere un salvato redento se non vivi da salvato e da redento oggi. Quindi cerchiamo di uscire da tutti i nostri schemi, da tutte quelle nostre convinzioni, per diventare questi puri di cuore nei quali Dio può compiere la sua volontà. San Paolo Apostolo infatti ce lo dice chiaramente, che quello che noi possiamo vivere oggi avrebbero voluto viverlo altri prima. Ma non era ancora venuto il tempo perché Dio si rivelasse attraverso suo figlio. Fratelli, sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, dice San Paolo, perché i ministri del Vangelo, quelli veri, devono soffrire, devono portare il peso di questa loro scelta, di questa loro chiamata, questa chiamata alla quale hanno risposto, e quindi poi diventa una scelta. Non è essere preti, essere vescovi non è mica un lavoro. Delle volte leggo dei commenti su Facebook, ah, fai il prete un lavoro come un altro. No, non è un lavoro, è un ministero, un servizio, un lavoro spirituale, sì, ma non inteso come un lavoro come un altro. E quindi portare il peso in senso positivo, deve essere stati chiamati a essere annunciatori del Vangelo, significa poi dover portare anche la croce e completare ciò che manca alla passione di Cristo. Un po' perché, un po' per tante cose, un po' perché viene perseguitato. Certo che sicuramente i veri pastori non sono quelli che trovano il tappeto rosso, quelli che hanno i consensi di tutti. I veri pastori sono quelli che devono portare la croce, come l'ha portata il Signore Gesù, perché loro non sono nient'altro che i suoi vicari, i vicari di Cristo. E può il discepolo superare il suo maestro, dice il Signore, no? Allora se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E allora questa persecuzione, no, diventa che cosa? Il marchio di garanzia. Invece per gli uomini è uno scandalo, perché se qualcuno dice male di chi serve il Signore, allora non bisogna seguirlo, non bisogna ascoltarlo. Bisogna invece seguire quelli che il mondo acclama, quelli che il mondo riconosce. E questa è la condizione in cui quelli che dicono di essere cristiani si trovano oggi. Seguono il mondo, non seguono Cristo. Sono del mondo e sono nel mondo. Non sono nel mondo e sono di Cristo, ma sono nel mondo e sono del mondo. Al contrario di quello che ha chiesto il Signore, siete nel mondo ma non siete del mondo. Invece Siamo nel mondo e siamo del mondo. Tutto al contrario di quello che chiede il Signore. E quello che conta sono i consensi del mondo, i consensi dei potenti, ma non quello che il Signore invece dice nella sua parola. Nessuno va a vedere, diciamo, ma questa, vediamo com'è questa cosa, vediamo cosa dice il Signore al riguardo. No, assolutamente, perché si è ben lontano da quello che ha detto il Signore. Tutti dicono Signore con la bocca, tutti parlano di Dio con la bocca. Tanti se lo sono anche monopolizzato Dio. Sono loro che decidono chi è con Dio e chi non è con Dio. Chi deve fare, chi non deve fare il vescovo, chi deve fare il prete, chi non deve fare il prete, chi deve predicare, chi non deve predicare. Ma questa monopolizzazione è solo diabolica, fatta in nome di Dio, certo. Ma in realtà è fatta in nome di Satana, perché è Satana che lo rende prigionieri. Cristo è venuto a renderci liberi, completamente liberi. E chi è chiamato ha il dovere e il diritto di rispondere alla chiamata di Dio. Nessun uomo può impedirglielo. Nessun uomo può impedirglielo. Perché chi va contro l'opera di Dio è con Satana. Allora, San Paolo ce lo dice. È il lieto delle sue sofferenze che sopporta per la Chiesa, per voi, ci dice. È completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio, presso di voi, di realizzare la sua parola. Cioè, ecco, è qui che ci insegna qual è il mistero della vita cristiana. Cioè il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi, ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo ai pagani. Cioè, chi è questo mistero? Cristo in voi. Cristo deve essere in noi, deve vedersi in noi, deve vedersi agire in noi, deve vedersi vivere in noi, deve vedersi operare in noi. Questo è il Cristo nel quale dobbiamo credere, non che lui e l'altro siamo qua. Ecco perché poi nasce il discorso, ma chi non mi ascolta? Già questo è un discorso che determina il fatto che non conosci Dio, che anche se sei cristiano, sei battezzato, sei rimasto pagano, non ti sei aperto alla grazia. Perché come puoi pensare che Dio non ti ascolti se sei consapevole che Cristo vive in te? Non può non ascoltarti, se vive in te certo che ti ascolta. Anzi, il cristiano sa che Dio conosce ciò che gli chiediamo e ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che noi glielo chiediamo. Quindi non potrebbe mai pensare un mistero che Dio non lo ascolta. Quindi il mistero qual è? Cristo in noi. Speranza della gloria. C'è un cristiano che cammina proiettando il suo sguardo in qualcosa di molto più lontano che di quello che vede intorno a sé. Il cristiano non si ferma a quello che ha intorno a sé. Sa di dover andare oltre, sa di dover essere innalzato una dignità, quello della gloria, la gloria che spetta ai veri figli di Dio. E lui infatti che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Se volete, un vero pastore deve essere così, vi deve ammonire e istruire. Non serve un pastore che gli dice solo bravo, bravo, oppure che ti ascolta solo per darvi consigli, per dirvi che prega per voi, per i vostri bisogni, per le vostre necessità. Un pastore così serve a poco. Se un pastore non ci ammonisce e non ci fa anche piangere, non è un pastore, perché il pastore deve ammonire. Deve ammonire le sue pecore. Perché al pastore cosa interessa? Non interessa vederle sorridere oggi e vederle piangere domani. Preferisce vederle piangere oggi per vederle sorridere domani. Perché un pastore in Cristo è un vero padre, che guida con l'amore di Dio, che non significa buonismo, lo ripeto come prima, che guida con l'amore le sue pecore e dà la vita per le pecore. Dare la vita vuol dire anche essere pronti a essere criticati, non essere compresi in quel momento. Essere in pace con tutti non vuol dire acconsentire a tutto, perché altrimenti se no la pace non è quella di Dio, è solo una pace apparente, che lascia il tempo che trova, che non durerà poi molto. Ma chi ha chiamato ad annunciare il Vangelo deve ammonire e istruire. E delle volte l'ammonimento serve proprio per istruire, perché quando uno dice così è sbagliato e così è giusto, così è come dice il Signore, invece così non è secondo come dice il Signore, tu cosa stai facendo? Stai istruendo. La parola del Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Maria lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Chi erano questa Marta e questa Maria? Spolveriamo un po' la nostra memoria. Erano le sorelle di Lazzaro, il famoso Lazzaro che Gesù era amico di Gesù, che poi Gesù ha risuscitato. Allora, essa aveva una sorella di nome Maria, Marta, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Qui potremmo rispecchiare benissimo noi, quando ci lasciamo prendere da tante cose e quando non troviamo il tempo per pregare, quando non troviamo il tempo per andare a messa, quando non troviamo il tempo per leggere la parola di Dio, troviamo il tempo per tutto tranne che per quello, perché siamo troppo impegnati, come Marta. Allora, Marta invece era tutta presa da molti servizi, pertanto, fattasi avanti, disse Marta a Gesù: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? E Gesù gli risponde: dille dunque che mi aiuti. C'è da aggiungere questo pezzo. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola cosa è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. Praticamente il Signore gli ha detto: continua pure ad affaticarti per tante cose, ma è tutto inutile quello che fai se poi ti perdi la parte migliore. L'unica che si è scelta la parte migliore è Maria, e non le sarà tolta. Però il Vangelo di oggi ci invita proprio a scegliere la parte migliore e non affaticarci, affannarci per troppe cose, perché una sola cosa è quella che conta. Perché quando avremo Dio dalla nostra parte, avremo la vittoria, avremo la certezza, avremo la pace. Mettere Dio al primo posto significa riuscire in tutte le nostre opere. Infatti Gesù lo dice e lo promette: chi crede in me riuscirà in tutte le sue opere. Quindi non pensiamo di riuscire nelle nostre opere contando sulle nostre forze e sulle nostre capacità, ma scegliendo la parte migliore. Questa è la via che ci dà il Signore, chiaro e tondo. Ma non potevo fare questo perché non potevo fare quello, perché avevo da fare questo, perché avevo da fare quello, avevo da fare quell'altro. Siamo troppo testoni, sapete, non ascoltiamo, vogliamo fare quello che piace a noi, perché la sappiamo più lunga. La sappiamo più lunga del Signore, la sappiamo più lunga del Vescovo, la sappiamo più lunga della Bibbia, la sappiamo più lunga del sacerdote. Noi siamo perfetti così. Dai sacerdoti, dai vescovi si fa solo per piangere, con la pretesa anche di essere immediatamente ascoltati, ricevuti, eccetera. Ma quando invece il vescovo o il sacerdote dice: c'è un incontro, c'è una funzione, venite, no, qui lì mi sento libero di fare quello che voglio. Poi se no, quando ho bisogno, se chi non sto cercando non mi dà retta, non è bravo, ma ero bravo io quando ho fatto quello che volevo. Però così funziona, così che funziona la vita, Vedete, chiudo il capitolo della riflessione della parola di Dio, che mi sembra abbastanza chiaro, dicendo questo: è importante e fondamentale, quando si fa un cammino, la puntualità, ascoltare cosa viene detto, perché prima o poi anche il più buono di chi ci è stato messo a lungo si può stancare. Perché quando un pastore non è ascoltato, è inutile che ci sia. A cosa serve? Per celebrare la messa, per fare la predica, che tanto poi la donna anche quella viene ascoltata. Non serve a niente. Se io faccio il vescovo e il gregge che mi è stato affidato non ascolta, è inutile che io faccia il vescovo. A chi lo faccio il vescovo? Ai muri? Allora, quando si fa parte di una realtà, quando si fa parte di una realtà, bisogna camminare insieme, bisogna camminare insieme, bisogna fare di tutto per fare le cose insieme, per dare contributo con la nostra presenza, il nostro sostegno con la nostra presenza. Non per fare numero, in una comunità non si fa numero, perché in una famiglia non si fa numero, non è che si fanno i figli poi sono un numero, no? Ognuno ha un valore, la presenza di ognuno ha un valore, come tutti quando si fa un pranzo di famiglia cosa ci tengono? Che siamo tutti presenti, quando si fa qualche cosa nel luogo dove si è scelto di andare, le cose si fanno insieme. Difatti ammetto che mercoledì sono rimasto molto deluso per alcune persone, molto deluso, e ne terrò conto, perché in queste cose io ho la dimostrazione di chi posso contare, di chi non posso contare, di chi veramente ci tiene e di chi non ci tiene. Che vi piaccia l'idea o no, per me è così. Se chi non c'è stato perché avrebbe potuto esserci e ha scelto di fare altro è stato superficiale, soprattutto per quelli che da questo luogo hanno ricevuto qualche cosa, sono stati dei voltaspalle, perché quando si fa una cosa importante è importante essere presenti. Da chi siamo andati a bussare quando avevamo bisogno, bisogna esserci anche quando ha bisogno l'altra persona di noi. Poi sono questi, questo è l'atteggiamento che bisogna avere quando si crede in qualche cosa e quando si vuole appoggiare qualche cosa. Quando si fa diversamente si dimostra solo di essere superficiali, ma queste cose servono, perché nella vita si impara queste cose. Si impara se è necessario sprecare delle volte il tempo, se è meglio usare il tempo per fare altre cose. Mi sono accorto che tante volte avrei fatto meglio a spendere il mio tempo a pregare di più e a dare meno retta a delle persone, tanto non è servito a niente. Questo serve per la crescita anche del vescovo, perché anche il vescovo deve crescere, deve imparare. Quindi tutto questo serve per non farsi più distrarre, per non farsi togliere la pace, perché poi con certi atteggiamenti, quando tu ci tieni, quando credi una cosa, poi certo, se tu ragioni da superficiale dici ma non è importante, perché prendersela? Certo, ragionando così infatti si vedono i risultati poi nella nostra vita, Non è così che funziona. La nostra presenza, il nostro contributo è importante, molto importante. Non basta dire ma tanto ci sono altri, ma il tuo posto non è occupato da un altro, il tuo posto è il tuo posto, il tuo ruolo, la tua persona è la tua persona. Quello che sei tu, quello che dai tu e quello che fai tu non lo può dare, non lo può fare un altro, perché tu sei tu, un altro è un altro. Perché ripeto, non è una questione di numeri, è una questione che quando qualcuno fa qualche cosa, soprattutto se lo fa con uno spirito di padre e pastore, ha piacere di vedere i suoi figli e il suo gregge intorno, semplicemente questo. Quindi a un certo punto il pastore capisce poi chi è il suo gregge e chi non lo è, e di questo dovete darmene atto, Bene, quindi scegliamoci la parte migliore, come ci dice il Signore oggi nel Vangelo, e non affatichiamoci per cose inutili, perché la parte migliore che solo il Signore può darci non ci verrà tolta. Tutto il resto, perché chi semina, tutto il resto ci verrà tolto, perché chi semina con me raccoglie, dice il Signore, chi non semina con me disperde. Stiamo attenti a non disperdere, convinti invece di seminare. Quante volte ci è capitato nella vita di fare per non trovarsi niente? È capitato nella vita tante volte, sì o no? Fare, convintissimi di fare tutto bene, di fare tutto giusto, no? io faccio, oh che bello, guarda come sto riuscendo bene nella vita, poi all'improvviso non ti trovi niente, perché hai seminato senza il Signore, quindi non raccoglierai. Ma dal momento in cui cominceremo a seminare con il Signore, raccoglieremo, e raccoglieremo anche in abbondanza, Allora scegliamoci la parte migliore, non facciamo come Marta, non facciamo come Maria, non Maria la madre di Gesù, se facciamo come Maria la madre di Gesù ancora meglio, ma in questo caso nel Vangelo di oggi ci parla di un'altra Maria, che è la sorella di Lazzaro, le due sorelle di Lazzaro, Marta e Maria. Scegliamoci la parte migliore, cari fratelli e care sorelle, scegliamoci la parte migliore, perché non ci verrà tolta, è una promessa del Signore e noi crediamo nelle sue promesse. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.